nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Incredulità dei discepoli, rimprovero del Signore Gesù perché non hanno creduto ai testimoni, il mandato che viene loro affidato. Tutte cose, elementi, punti sui quali possiamo fare anche noi il nostro esame di coscienza prima dell'Eucaristia.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, dai versetto 13 al 21. I capi del popolo e anziani, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo, né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 16, i versetti dal 9 al 18. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore.
Con queste due letture concludiamo la settimana di Pasqua, la quale abbiamo letto i racconti, gli altri racconti secondo gli altri evangelisti della resurrezione di Gesù, e oggi concludiamo con la finale lunga, così chiamata, di Marco, e poi c'è il testo degli Atti degli Apostoli.
Due cose sole su questo brano. veniva da osservare che alle apparizioni di Gesù risorto, prima a Maria di Magdala e poi ai due discepoli di Emmaus, che noi sappiamo, i discepoli di Emmaus, corrisponde un andare, un movimento. Già i discepoli sono in cammino, ma a ciascuno di essi viene detto o viene spontaneo di andare, muoversi. Ecco, questa idea del movimento legata all'annuncio l'abbiamo già nelle prime due apparizioni. Nella terza apparizione invece abbiamo una, come dire, una scena statica. Gli apostoli sono seduti a tavola e però anche qui interviene questo invito ad andare in tutto il mondo, cioè ad allargare questa notizia a tutte le creature, ma in che modo? Appunto muovendosi, uscendo, come dire, dalla propria dimensione e dal proprio sentire, per mettersi a contatto con altri modi di sentire e altre dimensioni. Un'altra notazione brevissima è sul versetto qui 18 che mi veniva da fare, sul prenderanno in mano i serpenti, e cioè questo modo in cui Gesù, come dire, già dal momento in cui l'annuncia, appoggia il cammino di annuncio dei suoi apostoli, mi sembra richiami un versetto del Salmo 90-91 in cui si dice: quello che comincia con chi abita al riparo dell'Altissimo, e in cui si dice al versetto 13: calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi.
Io vado agli Atti degli Apostoli e richiamo una cosa che è stata detta ieri sul versetto 12, quando veniva sottolineato che questo nome è dato agli uomini. No, e mi è sembrato molto bello, perché è proprio, insomma, l'estremo dono, per così dire, che Dio fa. E questo mi sembra che, perché poi appunto dato agli uomini, al quale bisogna essere salvi. E oggi mi sembra che proprio al contrario, proprio in contrasto con questo, è detto: perché la cosa non si divulghi di più tra il popolo, diffidiamoli dal parlare ad alcuno in nome di Lui. Quindi c'è un nome dato agli uomini, a tutti, no? Questo dono estremo, e per contro questa volontà di impedimento che più alcuno senta questo nome, cioè sia predicato questo nome. Niente, proprio mi è sembrato il dono, uno dei doni estremi di Dio. E mi è venuto in mente, dice Isaia 9, un bambino vi è dato. Cioè da quel bimbo che è dato, poi c'è tutta la vicenda di Gesù fino al culmine, no? Il mio corpo dato per voi, e qui c'è questo altro dono, per così dire, o perlomeno il dono che riassume forse in qualche modo tutti i precedenti, un nome che ci è dato e che non può che essere annunciato a tutti gli uomini. Ecco.
E a proposito di questo, nome, di questo nome che è dato a tutti gli uomini, mi colpiva nel Vangelo, nella lettura di stamattina, l'espressione che Gesù usa quando dà il mandato apostolico: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Mentre propriamente penserebbe proclamate il Vangelo ad ogni uomo, ad ogni popolo, ad ogni nazione, invece usa la parola creatura, che include quindi tutta la creazione, ecco. E al di là, insomma, del riferimento a Francesco, la predica agli uccelli, eccetera, ma mi colpiva in relazione agli Atti degli Apostoli, perché la predicazione del Vangelo non è un fatto solo di parole, quindi legato verbale, legato alla comprensione degli uomini, ma è una testimonianza, fondamentalmente la testimonianza di vivere dentro il nome che ci è stato dato, il nome di Gesù. E questo viene negli Atti degli Apostoli, questo episodio del paralitico risanato, perché a ben pensare la vera proclamazione del Vangelo la fa il paralitico, ecco, è lui che di per sé è la proclamazione indiscutibile e non negabile del Vangelo. La forza della risurrezione si vede operare in lui, a cui segue poi, certo, l'annuncio esplicito da parte di Pietro e di Giovanni. Così, allora, mi sembrava che le due cose si spiegassero un po' a vicenda.
A me veniva da mettere in relazione le parole che Gesù dice nel Vangelo, cioè questa incredulità e durezza di cuore di cui parla l'Evangelista Marco, con cui appunto il Signore rimprovera i suoi, e invece questa parola di Pietro e Giovanni negli Atti: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. E, insomma, le due cose insieme, cioè, certo c'è stata la Pentecoste di mezzo, quindi quella incredulità o durezza di cuore che ci poteva essere nei discepoli del Signore, negli Apostoli, è stata vinta dalla forza dello Spirito Santo, perché questa parola mi sembrava bellissima, questa parola di Pietro: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato, quasi una, come dire, non possiamo fare diversamente, siamo costretti in un certo senso a testimoniare.
Solo per mettere un parallelo rispetto a questo nome che, venendo dato, è come consegnato anche, cioè rimarrà sempre la possibilità che il Signore agisca in modo completamente autonomo, però questa necessità di annunciare sembra anche dovuta proprio al fatto che c'è una responsabilità. Dice quella parte, quel versetto famoso di Romani 10:14: come invocheranno in colui che hanno creduto, come crederanno se non avranno ascoltato, e come ascolteranno se non ci sarà chi avrà annunciato, e come annunceranno se non saranno inviati. Mi pare che in questo senso qua, questa catena che suppone appunto che la fede arriva per l'accoglienza di un annuncio, quindi c'è una mediazione di chi ha creduto e che comunica la propria fede. Mi sembra che faccia parte di questa consegna del nome. Qui nel Vangelo a questo annuncio segue versetto 16 con un unico articolo: colui che avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvo. Cioè a questo annuncio sembra che l'atto di fede e il battesimo per il Vangelo sia un fatto unitario, cioè l'atto di fede si traduce nel battesimo, o potremmo anche dire forse viceversa, che il battesimo deve essere espressione di un atto di fede, non solo un fatto formale. Comunque lo dice come un'unica cosa: o pistevsas che baptizis.
Si dice tradizionalmente che il testo della Pentecoste vuole essere una risposta di Dio al racconto della Torre di Babele, quando gli uomini sono dispersi. Io proprio in questi giorni, vedendo questa insistenza sul nome, la fede nel nome di Gesù, in nome di chi avete fatto questo, penso che ma anche qui il Vangelo di Marco, forse negli evangelisti c'è proprio quest'idea, c'è questo sottofondo dei capitoli 11 e 12 della Genesi, quando gli uomini dicono facciamoci un nome per non disperderci sotto il cielo. E poi il nome dato ad Abramo, in te saranno benedette, nella tua discendenza saranno benedette tutte le stirpi della terra. E c'è un riferimento al nome così insistente che mi chiedo se proprio non sia un richiamo voluto. Insomma, il nome vuol dire questa persona ovviamente, però è detta con questa espressione il nome.
Volevo segnalare che Luca è interessato molto a distinguere i vari gruppi, e in queste prime pagine dove racconta l'annuncio, racconta la continuazione dell'opera di Gesù attraverso gli apostoli. Il nome che gli apostoli hanno è sempre il nome che opera, non sono gli apostoli, non sono la loro capacità, come dicono, è il nome, ecco, cioè è la presenza di Gesù. Qui nell'inizio del capitolo 4, il versetto 1, c'è la precisazione, non sono nominati i farisei, c'è la precisazione delle autorità, delle famiglie principali, sacerdotali, cioè dei sommi sacerdoti, e anche del capo del Tempio, che hanno motivi di ostilità, soprattutto rispetto alla risurrezione, alla dottrina della risurrezione. Questo non per Gesù, sono ostili alla dottrina della risurrezione, lo dice esplicitamente, che ce l'hanno perché, annunciando la risurrezione di Gesù, annunciavano la risurrezione dei morti. Quindi altri non sono così, non sono nominati qui i farisei. Successivamente, nel versetto 5 e seguenti, invece, si indica il sinedrio, le varie componenti del sinedrio, anche se anche qui in primo piano ci sono anche i farisei, difatti verranno poi fuori successivamente nel capitolo 5, che continua. Qui però anche qui in primo piano ci sono le autorità sacerdotali, ecco, che sono ostili alla predicazione, all'annuncio degli apostoli. Contemporaneamente a queste distinzioni si vedrà dopo che i farisei non sono dello stesso parere e che addirittura Gamaliele ha un'altra linea che in quel momento diventa la linea vincente nel Sinedrio. L'altro interesse parallelo di Luca è mostrare che il Sinedrio non ha trovato mai un vero motivo per giudicare gli apostoli, e questo è molto importante per Luca. Qui li minacciano, gli danno un ordine di non predicare più, successivamente li bastoneranno perché hanno disubbidito all'ordine, legalmente ineccepibile, è andato un ordine, hanno disubbidito all'ordine. Però al versetto 21 è sottolineato il fatto che non c'è un motivo. Anche questo mostra come di per sé l'annuncio che Gesù è il Messia risorto non è un problema, non va contro la legge, non va contro... Tant'è vero che il Sinedrio non è mai riuscito a condannare nessuno. Questo non è solo in queste prime pagine, sarà anche in tutta la vicenda successiva di Paolo. Anche Paolo non sarà mai condannato dal Sinedrio. Sappiamo che quando, cioè il capitolo 21-23, che quando poi si troverà alla fine davanti al Sinedrio, il Sinedrio si romperà in due, non ci sarà nessuna condanna. C'è chi ce l'ha con lui, che vuole farlo fuori, ma è contro la legge, è chiaramente contro la legge per Luca questo, quindi volevo sottolineare questo aspetto, insomma, dei primi passi, perché è vero che Luca ha sicuramente le sue tesi teologiche, è anche vero però che ci sono molti elementi importanti, storici, ecco. L'altra cosa che volevo dire sul Vangelo, e questa è una finale, diciamo, non appartiene alla penna di Marco, e ci sono diverse finali, ma chiaramente quella che abbiamo ascoltato ha una tesi principale, cioè che gli annunciatori del Vangelo, che qui sono gli 11 ufficialmente incaricati, non hanno creduto a quello che noi dobbiamo invece credere, cioè non hanno creduto a coloro che l'hanno visto risorto. E bisogna chiedersi perché ci tiene tanto il testo a sottolineare che proprio gli araldi del Vangelo ufficiali, gli 11, sono proprio quelli che non hanno creduto come invece noi dobbiamo credere. Non c'è un'altra possibilità se non credere a chi ha visto il Cristo risorto. Orbene, coloro che sono incaricati ufficialmente, gli 11, sono proprio coloro, e difatti al centro del brano c'è il rimprovero di Gesù, e mi sembra molto importante.
E sulla prima lettura che ho osservato l'insistenza che l'autore degli Atti degli Apostoli, Luca, pone nel sottolineare che il divieto che qui viene dato agli apostoli non è per un'infrazione della legge, anzi, assolutamente, ed è per questo motivo che gli apostoli rispondono così alle autorità: voi dovete giudicare, giudicatelo voi, sta a voi. È un invito a prendere sul serio la loro responsabilità. Se sia giusto o no, dinanzi a Dio, obbedire a voi invece che a Dio, sta a voi giudicarlo, in base a quello che è accaduto e che è testimoniato. Quindi è un invito a giudicare bene. Se avessero infranto la Torah sarebbe andata diversamente. Invece qui gli apostoli, la loro autorità, diciamo così, la derivano anche da questo. E poi l'altro punto è che ho osservato ancora una volta in Luca, troviamo la sottolineatura che, insomma, molte folle, qui dice addirittura tutti, glorificavano Dio per l'accaduto, e questo pone anche le autorità in un certo imbarazzo, e quindi ci sono, sì, c'è la posizione delle autorità, ma c'è anche la posizione di tutto il popolo che ha creduto, che loda Dio, e anche di questo dovrebbero tenere conto, insomma. Poi sul Vangelo una parola: la incredulità da parte degli 11, i rimproveri e poi anche il mandato, con quella formula, appunto, chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma che è una formula accompagnata: chi non crederà sarà giudicato o è già stato giudicato, oppure penso che sia anche una formula che mostra l'autorità piena che i discepoli, gli 11, hanno, come l'aveva anche Gesù, è lo stesso modo, la stessa autorità. E poi quello che segue, i segni che accompagneranno coloro che crederanno, io ho visto un po' come i segni di una nuova creazione che è incipiente, è cominciata, non è solo un annuncio, è un annuncio che è accompagnato da dei segni che mostrano che la nuova creazione è iniziata.